Buonasera a tutti, per i grandi eventi sportivi Rai vi do il benvenuto a Half Past Dance, la miglior trasmissione radiofonica dai tempi de Marconi, condotta dal mitico Alex DJ. Io, Giampiero Galeazzi, ascolto solo Half Past Dance. Vai Alex, sei un mito, un punto di riferimento per tutta la radiofonia italiana. Ma vaffanculo, da qui se mi ha solo Radio Maria, riportacci via.
Signore e signori, bentornati su Half Past Dance. Io sono Alex e questa sera vi accompagnerò un'altra volta in un fantastico viaggio attraverso la storia della musica. Questa sera parleremo di un grande regista, che secondo me è perfetto per queste uggiose giornate autunnali. Chi vi viene in mente? Pioggia, magari anche un po' bianco e nero, New York, esatto, sto parlando del grande Woody Allen. Bene, signore e signori, abbiamo molta carne al fuoco questa sera. Parleremo proprio di Woody Allen e in particolare della musica che ci sono nei suoi film. Infatti, quando vedi un film di Woody Allen, specialmente uno dei suoi grandi classici, ti aspetti una determinata sensazione, un determinato stile di fotografia in bianco e nero oppure nelle tinte calde degli ultimi film. Anche determinate nevrosi, soprattutto, che serpeggiano tra i protagonisti. Ah, e senza dubbio, ovviamente, un adeguato tappeto sonoro. Ingrediente sempre presente ma mai invadente nei film Woody Allen, regola aurea della migliore regia è appunto la musica, che percorre ogni pellicola di questo regista con molto garbo, ma sempre con la propria identità. E pensate che solo in 7 film ha utilizzato colonne sonore originali, per lo più invece ha pescato nel bacino delle proprie passioni, specialmente quella del jazz, di cui è anche un virtuoso, esibendosi infatti al clarinetto perfino sin dagli anni 70 con la sua band, e ho avuto il piacere di ascoltarlo qualche anno fa a Milano e anche di stringergli la mano. Vi devo assicurare che è una persona veramente squisita, quasi timida assolutamente. È sicuramente un ricordo che serberò nel cuore. Ma bando alle ciance, direi che c'è molta carne al fuoco e quindi è ora di cominciare, cosa dite? Ovviamente, vediamo il flusso canalizzatore, sì, sta flussando. Il motore avviato... Manca sempre la nostra sigla, signore e signori.
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti. Inizia al Mastenza. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è al Mastenza. Se ami l'Italia, ami al Mastenza. Grazie a tutti. Grazie al Mastenza, al Mastenza, al Mastenza.
Se mi chiedi, come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare di te, segura. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare di te, segura.
Thank you.
Bene, e sulle note di questo bellissimo pezzo di Sidney Rashid, un grande jazzista, il mio preferito tra l'altro, ovvero Si tu veux m'aimer, il mio francese non è proprio adeguato alla situazione, ma prometto che lo imparerò. Cominciamo il nostro viaggio attraverso i suoi film. Partiamo da Manhattan. Allora, sembra strano visto il titolo, ma Allen raccontò che l'idea per il film non gli venne pensando a Manhattan, bensì ascoltando Rhapsody in Blue di George Gershwin. Pensò quindi a un film da far girare sulle musiche di Gershwin, morto nel 37 e non il contrario, quindi. Tutte le canzoni della colonna sonora di Manhattan furono infatti composte da Gershwin ed eseguite dall'orchestra filarmonica, quante le ci mettiamo stasera, di New York. Manhattan è il nono film di Woody Allen. E alla fine lui ha detto che questo film non gli è mai piaciuto, mentre moltissimi altri invece lo ritengono uno dei suoi film migliori, perché è divertente ma anche romantico e profondo. Di per sé Manhattan è una commedia romantica dalla trama nemmeno troppo complicata, ma ci sono tante cose come la fotografia, la musica, e Manhattan stessa in certe scene e soprattutto le frasi Woody Allen che rendono questo film qualcosa di altro, qualcosa di originale rispetto a una classica commedia romantica. Quando uscì Manhattan, Gene Siskel, lo stimato critico del Chicago Tribune, definì il film la miglior commedia romantica dell'anno, ma allo stesso tempo anche il miglior film drammatico. In effetti, se ci penso, Manhattan è un film sia spensierato che allegro, ma anche malinconico e pieno di citazioni. Un film che allo stesso tempo romantico ma anche cinico, diretto ma allo stesso tempo complesso. Insomma, molto semplicemente Manhattan è Manhattan. A tal proposito Allen disse: è la mia visione romantica e personale della vita a Manhattan. Mi piace pensare se tra 100 anni la gente lo vedrà, imparerà qualcosa di che cos'era la vita in città negli anni 70. Ah, tutto il film è in bianco e nero. Allen stesso disse in un'intervista: forse è colpa delle vecchie foto, dei film e dei libri, ma è così che io vedo, è così che mi ricordo New York. Andando sulla trama del film, il film si apre con diverse immagini di New York, accompagnate dalla musica e dalla voce del protagonista, che prova appunto diversi incipit per il suo romanzo a New York. Infatti, il protagonista Isaac Davis è uno scrittore che cerca l'ispirazione per il suo nuovo romanzo. La musica, invece, come abbiamo detto, è Rhapsody in Blue di George Gershwin.
Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio la mitizzava smisuratamente. Ecco. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. Non fammi cominciare da capo. Capitolo primo. Era troppo romantico riguardo a Manhattan, come lo era riguardo a tutto il resto. Trovava vigore nel febbrile andirivieni della folla e del traffico. Per lui, New York significava belle donne, tipi in gamba che apparivano rotti a qualsiasi navigazione. No, stanti ora, bastante di gusto. Insomma, dai, impegnati un po' di più, da capo. Capitolo primo. Adorava New York. Per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. La stessa carenza di integrità individuale che porta tanta gente a cercare facili strade stava rapidamente trasformando la città dei suoi sogni in... No, non sarà troppo predicatorio. Insomma, guardiamoci in faccia, io questo libro lo devo vendere. Capitolo primo. Adorava New York, anche se per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. Com'era difficile esistere in una società desensibilizzata dalla droga, dalla musica a tutto volume, televisione, crimine, immondizia, troppo arrabbiato. Non voglio essere arrabbiato. Capitolo primo. Era duro e romantico come la città che amava. Dietro i suoi occhiali, dalla montatura nera, acquattata ma pronta al balzo, la potenza sessuale di una tigre. No, aspetta, ci sono. New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata.
E questo era George Gershwin con Rhapsody in Blue. Io sono Alex DJ, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. bene, signore e signori. Noi andiamo avanti con la nostra serata, con la nostra storia. Mentre fuori piove, noi ci ascoltiamo qualche pezzo della cinematografia fantastica di Woody Allen, insieme anche chiaramente alla musica che accompagna i suoi film. Adesso andiamo a parlare di un film che è assolutamente e senza ombra di dubbio il mio preferito, ovvero Misterioso omicidio a Manhattan. Siamo sempre quindi a Manhattan, location di tanti film di Woody Allen. Qui l'editore Larry Lipton, sua moglie Carol, un ex pubblicitaria, una notte, tornando a casa, conoscono in ascensore i cordialissimi coniugi Lillian e Paul House, nuovi occupanti dell'appartamento attiguo che praticamente li costringono ad accettare l'invito di andare subito a bere qualcosa a casa loro. Il giorno dopo, i Lipton prendono con stupore che la signora House, la quale sembrava in ottima salute, è morta improvvisamente di infarto. Ed è stata subito cremata. La trama si infittisce. In seguito, Carol resta meravigliata dalla maniera quasi indifferente con la quale il vedovo parla della morte della moglie, che sembrava essergli invece molto carissima, dato in tanti tanti anni di matrimonio. Quindi presto comincia a sospettare che la donna sia stata uccisa dal marito e non morta di infarto. Incoraggiato dall'amico di famiglia Ted, uno scrittore un po' invaghito di lei, che si associa subito ai suoi sospetti, la donna si introduce nell'appartamento degli House, dove scopre un'urna cineraria con il suo contenuto. Inutilmente però Larry, ovvero il marito Woody Allen, cerca di dissuaderla dal continuare a curiosare quella storia, sia perché non crede che effettivamente sia stato un omicidio, sia perché teme per lei, ma soprattutto per la sua pellaccia. Ma Carol, molto eccitata dal mistero che combatte, che porta un po' scompiglio nella quotidianità, nella sua noia familiare, continua ad indagare. Questo film segna un vero e proprio ritorno alle origini, diciamo, ovvero alla pura commedia di Allen. Questo ritorno alle origini è anche segnato dalla presenza di Diane Keaton, partner proprio sullo schermo, dopo Io Annie e Manhattan, che sono stati gli ultimi due film con la Keaton, prima della fine della loro relazione. Eh sì, perché se qualcuno non lo sapesse, Woody Allen e Diane Keaton hanno avuto una bellissima storia d'amore. Ma adesso andiamo a sentirci qualcosa, qualche piccola clip da misterioso omicidio a Manhattan.
Larry, vieni con me, ok?
No, Gesù, presto. Stormivo sodo, sognavo vallette di ring su tappeti rotanti.
Okay. Sembra che se ne sia andato.
Oh, sì, oh Cristo, andato. Ma si ricomincia.
Senti, Larry.
Ti prego.
Voglio dare un'occhiata a casa sua, ora.
Dove? Ma cosa dici?
In casa sua, tu
ma dove vai?
Senti.
Sono le una di notte.
Tanto non tornerà, Larry.
Cosa?
Tanto lui non tornerà, non prima di un'ora e
ma
mezza.
Ma cosa fai? Hai la sua chiave?
Sì.
Tu scherzi, ma che stai dicendo? Tu non puoi, ma se lo hai seguito dentro quel cinema, hai detto che non stava succedendo niente.
No, un momento, senti, lui era insieme a quella ragazza tipo modella e stavano parlando di quattrini.
Beh, allora...
Allora tu... ecco il movente.
Oh. Ehi, ascolta me, vieni
ma
qui.
Ma che vuoi
vieni
che
qui,
ascolti?
Un momento, vieni qui. Senti, io ho riflettuto su di te, io penso che devi andare, devi tornare dallo strizzo cervelli, io voglio che torni dal dottor Balla.
Larry, ci sono andata per 2 anni.
Io, sì, lo so, ma tu sei, quando le macchine hanno passato 10 anni, hai bisogno di una messa a punto. Tu
devi... 5 minuti.
No, no, io, no, io ti dico, sono tutto tuo marito, io ti ordino di dormire.
Ma io...
Dormi, io te l'ordino, te l'ordino, dormi.
Io dico che se questo fosse accaduto qualche anno fa, tu non avresti battuto ciglio, perché se ben ricordi... Risolvemmo un mistero, sì, noi risolvemmo un mistero. Sì. Ricordi, era quello, era il mistero dei rumori nella
in
soffitta.
Campagna, il cardellino, lo so, oh, ma quello però era un dolce mistero. Questo è un assassino.
Ma questo... Ne convieni, eh? È no, un assassino.
Insomma, senti, no, no, io ti proibisco di andarci, e io te lo proibisco. Ma fai così, quando ti proibisco, finirò per non proibirti più niente, se fai.
We'll be right back.
E questo era Misterioso Omicidio a Manhattan con la colonna sonora di Louis Prima con Sing Sing Sing. State ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Vi ricordo di andarvi a recuperare tutti i podcast sul nostro sito www.sherwood.it e di seguire i nostri social Facebook e Instagram su Radio Sherwood. Andiamo avanti con i nostri film. È ora di Io, Annie. E c'è un'altra battuta che è importante per me. È quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasando: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. Queste sono le parole del comico Alvis Singer, ovvero Woody Allen, che riflette sulla sua recente separazione, cercando appunto di rimettere insieme i cocci di questo rapporto mai infranto. Ormai infranto. Ma andiamo a capire chi sono Io, Annie. Alvi, che poi è praticamente l'Allen di sempre, come appare in molti suoi film, è un comico ebreo di successo, sempre in bilico tra nevrosi, depressioni, fobie e strascichi delle sue relazioni precedenti. Annie, invece, è una cantante in cerca di fortuna che proviene dalla classica buona famiglia americana. Ma anche lei ha il suo bel bagaglio di insicurezze, misto ad ex ragazzi, come appunto Woody Allen, ma anche come parenti, come il fratello interpretato da Christopher Walken, che recita benissimo la parte del fuori di testa. Eccentrica sia nei modi di fare che di vestire, ma soprattutto di guidare, tenta di tenere a bada tutti questi lati negativi con qualche canna e letture edificanti, come dice lei. L'incontro tra gli improbabili due avviene durante una partita di tennis ed è qui che nasce una delle storie d'amore più tenere e più belle della storia del cinema. A differenza però di altri film, la peculiarità di Io, Annie è un film silenzioso, ovvero senza musica, quasi totalmente senza musica. Una scelta che, come si evince da un'intervista fatta ad Allen, è stata dettata al desiderio di avvicinarsi a un gusto prettamente bergmaniano. Infatti, in questa intervista diceva: quando girai Io, Annie, risentivo molto dell'influenza di Bergman. I soli momenti in cui c'è musica nel film è quando il suono proviene da una sorgente. Non c'è partitura o musica sui crediti, tranne quando Diane Keaton canta. E adesso andiamo a sentirci una piccola clip e poi ovviamente la Diane Keaton di questo film, Io e Annie.
Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso, non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Beh, smetti di ascoltarlo.
Smetti di ascoltarlo. Mi strilla le sue opinioni negli orecchi.
Mettiamo ad esempio in Giulietta degli Spiriti o nel Satiricon. Io lo trovo incredibilmente indulgente. Sai, è veramente uno degli autori più indulgenti. Ma veramente,
la parola
sai,
chiave è indulgente. Indulgente. Ma cos'è che sei depressa?
Non ho fatto la terapia, ho dormito troppo.
Ma come hai potuto dormire troppo?
È stata la sveglia.
Tu sai quanto mi offendono queste allusioni.
Lo so, per il nostro problema sessuale, vero?
Ehi, senti, tutta questa coda deve conoscere il ritmo delle nostre copule.
È come Samuel Beckett. Sai, io ne ammiro la tecnica, ma non mi colpisce mai a livello viscerale.
Allora lo colpisco io a livello viscerale.
Senti, Alvi!
Ma mi sta spottando sul collo questo. Mi sta spottando sul collo.
Vuoi sapere un'altra cosa? Sei talmente egocentrico che se io non faccio la terapia, tu pensi solamente a come può riflettersi su di te.
Troppo interiorizzato. Sì, ecco,
forse è il primo appuntamento.
Si saranno conosciuti con un'inserzione sulla rivista Vita Ermeneutica. Accademico trentenne desidera conoscere donna interessata a Mozart, James Joyce e sesso anale.
Ma qual è il nostro problema sessuale? Io sono relativamente normale per uno cresciuto a Brooklyn.
Ok, scusa tanto. Il mio problema sessuale?
Che 10 minuti alla fine.
No, non l'ho letto. Di chi è? Di Harry James? Che cos'è? Forse il seguito di Giro di Vita? Il mio problema?
Della televisione. Un certo Marshall McLuhan ha nei limiti angusti del suo essere
una grande intensità, mi capisci? E lui è un grande mediatore.
Che cosa non darei per avere un'enorme palata di cacca di cavallo? Ma cosa fa uno quando si trova incastrato in una coda con un tipo del genere alle spalle?
Ehi, un momento,
è una cosa da impazzire.
Posso dire le mie opinioni?
Ah, certo, lo può dire, ma deve dire la voce alta. Insomma, non si vergogna di pontificare così. È la cosa più buffa, è Marshall McLuhan. Ma lei sa niente di Marshall McLuhan?
Ah, davvero? Senti, io tengo un corso all'Università di Columbia. Si chiama TV, Media e Cultura. E credo che le mie valutazioni sul critico McLuhan, abbiano una certa validità.
Oh, davvero? Sì. È buffo, perché guarda caso è il signor McLuhan proprio qui, quindi... Ecco, per favore, senta. Lei venga qui un secondo. Diglielo.
No, ho sentito quello che ha detto. Lei non sa niente del mio lavoro. Lei sostiene che ogni mia topica è utopica. Come si è arrivata a tenere un corso alla Columbia è cosa che desta meraviglia.
Ragazzi, se la realtà fosse così...
Seems like old times having you to walk with seems like old times having it's still a thrill just to have my arms around you. Still the thrill that it was the day I found you. See, making dreams come true, doing things we used to do. Seems like old time.
E questa era la voce splendida e soave di Diane Keaton in Io e Annie. State ascoltando Help Us Dance, la storia attraverso la musica, sulle frequenze, sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. E per chi si fosse sintonizzato solo ora, stiamo parlando di Woody Allen e soprattutto della musica che penetra e che cadenzia tutti i suoi meravigliosi film. Andiamo avanti con un altro film, un film che adoro anche questo, è Criminali da strapazzo. In questo film, Ray Winkler, ovvero Woody Allen, è un uomo sprovveduto, uscito di prigione dopo aver tentato maldestramente di rapinare una banca. Ray vive con la sua compagna Frances, una donna assolutamente ruspante ma molto pragmatica, in grado di mettere da parte quanto basta per vivere nella serenità, con il poco però che guadagna da vivere. Con cui si guadagna da vivere, ovvero facendo le unghie. Un bel giorno Ray, mentre è intento a sfogliare appunto le pagine di un quotidiano, punta questi suoi occhialoni a lente spessa, come classico Woody Allen, su di un negozio sfitto in vendita. All'apparenza è solo una vecchia pizzeria di quartiere. Qualcosa però dentro di lui si accenderà. Rapinare la banca attigua scavando sottoterra una specie di tunnel che lo porterà, secondo lui, dritto dritto all'interno del caveau della cassaforte. L'ispirazione lo cattura profondamente, ma prima bisogna convincere l'amata Frances, che detiene appunto i loro miseri risparmi, ovvero circa $6,000, a darglieli. Alla fine, Frenchy, presa per sfinimento, finirà con l'accettare. Mentre la moglie improvviserà una copertura per non insospettire la gente mentre loro scavano, ovvero l'apertura di un negozio di biscotti, E la squadra capitanata da Ray cercherà di costruire un tunnel per compiere effettivamente questa famigerata rapina. Il piano ovviamente è maldestro, però per fortuna Francis riesce a far fortuna proprio grazie al suo talento di cucinare degli ottimi biscotti. Questo film ha un ritmo molto veloce nella prima parte, dove appunto si alternano battute divertenti e situazioni veramente al limite della realtà, del surreale, direi. Ovviamente con grandi riferimenti ai soliti ignoti, ovvero quando alla fine del tunnel il maldestro gruppo sbuca nel posto sbagliato. E comunque nella seconda parte tende un po' a rallentare, diventando quasi una critica nei confronti degli arricchiti newyorkesi. Ma bando alle ciance e andiamo adesso ad ascoltarci appunto questo bellissimo film attraverso la sua clip, Criminali da strapazzo.
Prima di cena ti devo parlare di una cosa però.
Che ti avevo detto? Siamo ai consigli per gli acquisti.
Franci, mi servono i nostri 6.000 bigliettoni.
Cosa?
Ho detto che mi servono i nostri 6 pippi.
È tutto quello che abbiamo.
Eh sì, lo so, non cominciare a diventare tragica, eh?
Andiamo, Ray, lo sai, è tutto quello che abbiamo, giusto?
Franci, ho un'idea strepitosa, diventeremo ricchi.
Diventiamo ricchi? Come, rapinando una banca?
Come hai indovinato? È fantastico, come hai indovinato?
Che cosa?
È eccezionale, ci hai beccato alla prima botta, è fantastico.
È per questo che Tommy viene qui e anche Danny?
Franci,
oh,
che cosa
Dio.
Diresti se ti dicessi che hai sposato un uomo dalla mente eccezionale?
Ti direi che sono bigama.
È una cosa a prova di bomba, a prova di bomba!
Mi avevi detto che avevi chiuso con quella vita.
Ho chiuso, certo, ma guardami, continuo a passare da un lavoro scemo a un altro. Ti piace come viviamo, Franci? Ti piace
tutto questo? È sempre meglio di dove stavi. Secondo te mi piaceva festeggiare il nostro anniversario guardandoti attraverso un vetro, parlandoti al telefono?
Franci, Tu mi sei rimasta accanto, te lo concedo, mi sei rimasta
due
accanto.
Due anni sei stato in galera e ti ho aspettato, e che cosa me ne viene?
Come che te ne viene? I cioccolatini belghi? Perché non vanno bene? Io, oh Franci, mi è venuta un'idea che è incredibile. Ci servono soldi per questo piano, ho bisogno di soldi per $18,000. Così Danny ne sgancia 6, Tommy altri 6, io devo mettere i miei 6.
Ma quei morti di fame dove trovano tanta grana?
Non sono morti di fame, non saranno andati ad Harvard.
Harvard? Non hanno finito l'asilo perché sono partiti per il militare.
Guarda che sei una tale snob, Franci. Ma santo cielo, Danny non è stupido perché guida un camion.
No, è stupido perché ha il quoziente intellettivo a zero. Forza, levati dai piedi.
Ah, quanto mi piacerebbe farti nera di botte.
Sì, come no.
Tommy ha la cultura di strada.
Sì,
è
certo.
Uno che conosce.
È vero, infatti ha il cervello pieno di buche.
Oddio, quanto sei spiritosa. Lei è così spiritosa, lei ha sempre la risposta a tutto.
Scordatelo, non spendo i nostri ultimi soldi.
Ho la mia parte, così adesso siamo pari.
E invece lo superi perché lui la sua parte non ce l'ha.
Franci, io devo assolutamente avere quei soldi.
Per una rapina? Passo. Forse se ti servisse un quadruplo bypass.
È una cosa eccezionale, favolosa. No, guarda che Ray è un vero genio.
In confronto a te quella sedia è un genio,
no,
Danny.
Sul serio, questo è il piano di una grande mente. È preciso, matematico, avanzato. Da non credere che fai il lavapiatti. Grazie. Franci, se non ho il tuo accordamento io conto fino a 3 e poi sono qua a chiamare.
Puoi contare fino a 53, tanto non l'avrai. Ne ho fatte di unghie per quei soldi, è tutto quello che abbiamo.
È quello che vuoi fare per tutta la vita, le unghie?
Alza i tacchi, ok?
Franci, io mi metto a contare. Guarda che sei sbrocco, Franci, tu hai chiuso, sei io
mi
sbrocco,
trema il pizzo delle mutande.
Mi metti in imbarazzo davanti ai
allora,
miei amici.
Chi te l'ha detto di prendere un biscotto?
Sono buoni, perché non posso?
Ehi ragazzi, come va?
Ehi, ce l'hai la tua parte?
La mia parte di che? Ah sì, ce l'ho, ho venduto della roba.
Che hai venduto?
Una macchina a noleggio.
Lui la sua non
sì,
ce l'ha.
Sì che ce l'ho, ma che gli stai
lei
dicendo?
Lei non gliela vuole dare.
Allora la cioccolata non ha funzionato, ma come avevi detto che ti mangiava in mano?
Vuoi stare zitto, miseria boia, no?
Per me questo qua ha di sicuro vinto il provino per uomini e topi.
Franci, dammi quei soldi, mi vuoi dare quei soldi?
Non ti darei $6,000 per un'idea lecita, figurati se li do a voi tre cretini per finire dritti in galera.
Hai detto che qui eri tu che comandavi.
Perla, ma insomma, vero? Ci dai un taglio, che diamine? Io non. Franci, quei soldi sono miei.
Sono miei, me li sono guadagnati
ma,
e me li tengo per un'emergenza.
Ma io sono tuo marito, la metà.
Alza i tacchi.
Franci, io sto per diventare violento.
Sì, addio, con l'ernia che hai.
Ragazzi, niente, non posso, ho chiuso, non posso, lasciamo perdere, basta.
No, aspetta, hai detto che eri il padrone. Non l'ha
senti,
detto.
Ma la pianti di dirmi quello che ho detto, miseria boia? Io, vabbè, Franci, ok, chiuso, che la banca resta là, che lo fa qualcun altro il colpo. Io ho bisogno d'aria, me ne vado sul tetto.
Non ti buttare, vali troppo come lavapiatti.
Ah, dacci un taglio.
We'll be right back.
Questi erano i The Champs con Tequila, colonna sonora di Criminali da strapazzo. Siamo quasi arrivati in fondo per questa sera, però prima voglio raccontarvi di un film che io veramente adoro, un film che veramente amo, un film neanche troppo vecchio. Stiamo parlando di Midnight in Paris. È un film che io adoro perché è una fotografia meravigliosa di Parigi, una Parigi piovosa, perché a me Parigi è sempre piaciuta con la pioggia e col brutto tempo, sarà che non l'ho mai vista col sole probabilmente. Mi ricordo quando ero piccolo, è stata la prima volta a Parigi, ero lì che passeggiavo lungo la Senna e ci sono molti, se avrete occasione di andare a Parigi potrete vederli, sono molti pittori, molti artisti di strada, questi pittori che dipingono la classica veduta della Senna, ed eravamo davanti a Notre Dame. C'era brutto tempo, stava quasi per piovere e c'era molto vento. A un certo punto una folata di vento ha completamente lanciato via un quadro di questo pittore. E c'era la tela che stava finendo nella Senna. Io ero lì con i miei genitori, ma senza nemmeno pensarci un attimo, sono saltato giù praticamente dal muretto, sono corso verso il bordo del fiume per cercare di prendere quel quadro, come se fosse la cosa più importante del mondo. E alla fine ce l'ho fatta. E questo è il mio primo ricordo di Parigi. Poi, se mai vi dovesse capitare di andare a Parigi, vi posso consigliare la scalinata di Montmartre al tramonto, oppure il Museo Coin Branly, che parla di cultura e di arte messicana, e soprattutto la terrazza sopra il Museo Coin Branly, ovvero dove c'è uno dei miei posti preferiti, uno dei miei ristoranti preferiti al mondo, ovvero Le Ombre. Le Ombre perché è all'ombra della Tour Eiffel e soprattutto di sera è uno spettacolo davvero, davvero, davvero meraviglioso. Tornando al film, il protagonista, interpretato da Owen Wilson, è uno sceneggiatore che però, stufo di scrivere commedie, vuole trovare ispirazione per scrivere il proprio libro. E così si aggiunge a un viaggio a Parigi insieme alla sua futura moglie. Qui, annoiato dai soliti discorsi prematrimonio, oppure dalla saccenza di un amico della futura moglie, o anche dall'altezzosità, la spocchiosità dei genitori di lei, decide di camminare di notte nella sua Parigi, nella Parigi che lui idealizza come un posto magico, un posto dove tutti gli scrittori del mondo venivano a ispirarsi, un posto di artisti. E lì, come per magia, a una certa ora della notte, sale su una vecchia auto d'epoca che lo conduce nel passato.
Monsieur. C'est dommage, c'est dommage. Ci siamo visti questa notte alla festa. Da lì, sì?
Sì.
Da lì.
Mi ricordo.
Da lì, sì.
Sì.
Bouteille de vin rouge.
Grazie, sì.
Allora. Un autre verre, pour monsieur, s'il vous plaît. Sono pazzo della lingua, il franco,
sì.
I camerieri, no. Vi piace la forma del rinoceronte?
Come? Del rinoceronte? Non ci ho mai pensato, veramente.
Io dipingo il rinoceronte. Dipingo voi. Sì, i vostri occhi tristi e le vostre labbra che si affondono sulla sabbia calda. Con una lacrima sola. Sì, e dentro quella lacrima, un'altra faccia. Di Cristo la faccia. Sì, e il rinoceronte.
Sì, beh, forse ho l'aria triste. Mi trovo in una situazione imbarazzante.
Eccoli, Luis. Oye, Luis. Miei amici. Lui è il signor Buñuel.
Buñuel?
Sì, Buñuel e Monsieur Man Ray.
Salve, Man Ray, mio Dio.
Salve.
E lui è Pender. Sì. Pender.
Questo è...
Pender!
Sì.
E io sono Dalí.
Dalí, sì.
Sì, dovete ricordarlo. Sì. Bender è in una situazione imbarazzante.
Sì, 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 sembra così assurdo a dirlo. Voi crederete che io sia ubriaco, ma io lo devo dire a qualcuno. Io vengo da un tempo diverso, da un'altra epoca, dal futuro. Cioè, io arrivo dal millennio del 2000 fin qui. Salgo in macchina e scivolo attraverso il tempo.
È del tutto normale. Tu abiti due mondi. Finora io non ci vedo niente di strano.
Beh, certo, voi siete dei surrealisti. Io però sono un tipo normale. Cioè, in una vita sto per sposare una donna che amo. Almeno credo di amarla. Oddio, sarà meglio che la ami, devo sposarla.
Rinoceronte fa l'amore montando la femmina. Ma c'è differenza nella bellezza entre due rinocerontes?
C'è un'altra donna?
Sì, Adriana, sì, io sono, ecco, molto attratto da lei. La trovo estremamente seducente. Insomma, il problema è che altri uomini, dei grandi artisti, dei geni, anche loro la trovano seducente e lei trova che loro siano una cosa...
Un uomo innamorato di una donna di un'altra epoca. Io ci vedo una fotografia.
Io ci vedo un film.
Io ci vedo un insormontabile problema.
Io ci vedo un rinoceronte.
questo era Sidney Bechet con Si tu veux m'aimer, colonna sonora di quel meraviglioso film che era Midnight in Paris. Questa sera, come avrete intuito anche dall'intervento precedente, vogliamo finire non con la solita colonna sonora, non con il solito Lupin col quale ci salutiamo, ma con il silenzio in sottofondo, solo con la mia voce per questa sera. Questo perché, secondo me, è doveroso apprezzare la vera musica, la buona musica di questi film, di questi meravigliosi film e di questo grande artista che è Woody Allen. Signore e signori, io sono Alex e vi auguro buonanotte e ci vediamo settimana prossima con Alpas Dance, la storia attraverso la musica.